aprire la Bibbia in Romani 8, dal verso 18 inizieremo a leggere qualche verso. Romani 8, 18. Infatti io ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo. Avanti. Poiché la creazione aspetta con impazienza la manifestazione dei figli di Dio, perché la creazione è stata sottoposta alla vanità, non di sua propria volontà, ma a motivo di colui che ve l'ha sottoposta, nella speranza che anche la creazione stessa sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella gloriosa libertà dei figli di Dio. Sappiamo infatti che fino ad ora tutta la creazione geme ed è in travaglio. Non solo essa, ma anche noi che abbiamo le primizie dello Spirito, gemiamo dentro di noi, aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo. Ci fermiamo qui nella lettura e vorrei chiedervi di chinare il capo con me ancora una volta. Signore, stiamo per ascoltare la tua voce e quello che tu hai preparato per noi oggi. Sappiamo che questo produrrà qualcosa, potrebbe dar fastidio, potrebbe essere un balsamo, potrebbe essere un incoraggiamento. La tua parola quando arriva fa qualcosa nella vita nostra, Signore. E io ti prego, Spirito Santo, che ogni cuore sia attento al tuo messaggio. Ti preghiamo, Padre, che ogni disturbo, che ogni pensiero non tuo sia allontanato nel nome potente di Cristo. E che tu possa parlare liberamente. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Verso 18. Io sono convinto che Dio ha preparato qualcosa di speciale per il suo popolo. Questa convinzione viene dal fatto che è scritto nella sua parola. Questa convinzione viene dal fatto che se guardiamo indietro come Dio ha trattato i credenti, questa convinzione viene dal fatto che Dio ha preparato qualcosa di speciale ancora avanti. Guardando attentamente vediamo veramente che chi accetta Gesù come personale salvatore ha da guadagnarci, ma da guadagnarci seriamente. Chi accetta Gesù nel proprio cuore, e non mi riferisco solo alla salvezza come dono meraviglioso, grande, unico, ma mi riferisco a quante promesse Dio fa a chi crede, a quante promesse Dio ha lasciato scritto a tutti quelli che accettano Gesù nel proprio cuore. Mi riferisco al fatto che Gesù dice: io sarò con te ogni giorno della tua vita. Mi riferisco al fatto che è scritto che lui si prende cura di noi in ogni nostra circostanza. Quanto c'è per chi crede, fino ad arrivare al punto che poi non finirà tutto qui. Dio ha preparato qualcosa di speciale per noi, che godremo per l'eternità. Quindi accettare Gesù, fare entrare Gesù nella propria vita, umanamente potremmo dire ne vale la pena. Però tutto questo scenario di queste benedizioni, queste promesse, tutto quello che c'è, ci sono anche se continuiamo a vivere qui. Accettare Gesù non ci sposta di luogo, non ci mette in un altro posto a riparo. Non andiamo dentro a vivere dentro una struttura protetta dove lì viviamo da credenti e lì godiamo di tutte le promesse di Dio. Noi accettiamo Gesù e continuiamo a vivere qui su questa terra. Vorrei leggere con voi Efesi 2, da 1 a 9. Dio ha vivificato anche voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati. ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria, di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli, nel numero dei quali anche noi tutti vivevamo un tempo secondo i desideri della nostra carne, ubbidendo alle voglie della carne e dei nostri pensieri, ed eravamo per natura figli d'ira come gli altri. Ma, attenzione, Dio, che è ricco in misericordia per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo, è per grazia che siete stati salvati. E ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatto sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù, per mostrare nei tempi futuri l'immensa ricchezza della sua grazia, mediante la bontà che Egli ha avuta per noi in Cristo Gesù. Infatti, è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù di opere, affinché nessuno se ne vanti. Pochi versi raccontano la nostra storia, quello che sto dicendo. Eravamo persi nei falli, nei peccati, eravamo lontani da Dio, ma per amore, per la bontà di Dio, per la sua grazia, abbiamo accettato Gesù nel nostro cuore e stiamo vivendo qualcosa di speciale. Io spero che tu stia vivendo qualcosa di speciale nella tua vita, qualcosa che c'è lì davanti. Il cristiano deve vivere qui con questo obiettivo davanti, come una mamma che vive le doglie del parto, ma c'è un obiettivo: io tra un po' stringo mio figlio tra le braccia. Sì, sto vivendo il dolore, sì, sta facendo male, sì, sto vivendo una situazione all'estremo delle mie forze, ma io tra un po' stringo mio figlio tra le braccia. Il credente deve vivere qui, su questa terra, qui dove il Signore ci ha chiamato, lì in quella famiglia, lì in quel contesto di casa, lì in quella zona, con questa fiducia nel cuore, con questo obiettivo che c'è davanti. Io sto nelle sofferenze, io vivo qui, ce ne sono tanti intorno a me, uno al giorno ce n'ho, anche due, ma niente è paragonabile a quello che Dio ha preparato per me. E questo incoraggiamento che Paolo lascia alla Chiesa dice: guardate che non siete solo voi a soffrire. Verso 22. Su questa terra soffriamo tutti. Sappiamo infatti che fino ad ora tutta la creazione geme e in travaglio. Tutta la creazione è in difficoltà. Non è solo la Chiesa e non è solo il mondo che è in difficoltà. Paolo dice che ci troviamo tutti più o meno nella stessa barca. Stiamo soffrendo, il mondo lì fuori soffre. Non credete a quello che vedete. Quando in questo periodo, specialmente d'estate, fanno vedere Porto Cervo, fanno vedere questi posti dove girano i soldi, dove la gente sembra felice, dove sembra che tutto è così bello, latte e miele, quello che sembra nella Bibbia, latte e miele, sembra che sia a Porto Cervo. La parola di Dio dice: tutta la creazione geme. Non credete ai calciatori che sembrano felici nello stato in cui sono. La parola di Dio, il riferimento nostro, dice che tutta la creazione in questo preciso momento sta gemendo. È in difficoltà, sta annaspando, sta vivendo qualcosa di difficile, anche se apparentemente gli occhi nostri possono dire altro, dicono forse, guarda che non è proprio così, forse è il povero che ha bisogno, forse è Torbella Monaca che ha bisogno, forse è Bastoggi che ha bisogno, forse è l'Africa che ha bisogno. La parola di Dio dice che tutti. E pensa a questo tutti, a tutte quelle persone, anche se apparentemente sembrano felici, stanno gemendo dentro, sono in difficoltà. Credete alla parola di Dio? Credete a questo verso? Geme ed è in travaglio. Sta subendo, dice più avanti, quello che sono le conseguenze del peccato. Molta gente subisce il peccato, subisce le conseguenze del peccato. L'uomo ha portato all'estremo qualsiasi cosa, ha devastato la natura, non ha avuto pietà, niente, né dell'acqua né degli animali, non ha pietà di nulla, per il proprio ego, per i propri interessi, per il proprio io, per i propri soldi. E il peccato sta producendo qualcosa che produce a conseguenza il travaglio per questa società. Tutto il mondo è in travaglio, tutti. È qui che succede qualcosa. Verso 21. Creazione stessa sarà liberata dalla schiavitù e dalla corruzione per entrare nella speranza che anche la creazione stessa sarà liberata dalla schiavitù e dalla corruzione per entrare nella gloriosa libertà dei figli di Dio. Tutto si decide sul verso 19. Perché dice la creazione, quella che è in travaglio, aspetta con impazienza la manifestazione dei figli di Dio. In questo momento, lì fuori c'è una grossa aspettazione. Lì fuori stanno aspettando, dice questo verso. In questo momento la creazione, quindi queste persone che gemono e sono in travaglio, stanno aspettando. E non stanno aspettando gli angeli, non stanno aspettando l'angelo, quello che ci segue, che ci aiuta, non stanno aspettando qualcuno che ritorna dai morti per aiutarli, ma stanno aspettando la manifestazione dei figli di Dio. Cioè stanno aspettando che quelli che hanno creduto manifestino qualcosa. Non che gli dicono venite alla mia chiesa, non che gli dicono vieni a far parte di un gruppo, ma che manifestino qualcosa, la manifestazione dei figli di Dio. Che cosa dobbiamo manifestare? Poco fa abbiamo detto che anche noi siamo in difficoltà, ma a noi ci viene detto guarda avanti che tu c'hai una speranza. E questo per noi produce, come dire, un coraggio. Sì, sto soffrendo, sto passando un periodo difficile, ma io so che il Signore è con me, io so che Lui non mi lascia e non mi abbandona, so che nelle acque mi accompagnerà, nel fuoco mi accompagnerà. Questo per me è pace. E quindi la manifestazione che stanno aspettando è che se accetti Gesù, tu vivrai con la pace nel cuore. Stanno aspettando qualcuno che gli parla di speranza, che gli dia un bicchiere d'acqua fredda, che gli dia un motivo per poter continuare a vivere. Tempo fa ho condiviso, non mi ricordo con chi, un grafico sui decessi, i suicidi che in Italia. Fa impressione come si è abbassata l'età per il suicidio. A 14 anni già si pensa al suicidio. La percentuale più alta ce l'hanno uomini della mia età, la percentuale più alta. perché geme e nel travaglio. E non riescono a trovare una soluzione, non riescono a trovare una risposta ai loro problemi, perché stanno aspettando che qualcuno gli dica: guarda che Gesù può cambiare la tua vita, ma noi continuiamo a giocare, a fare i bravi cristiani. Il nostro ruolo non si svolge qui dentro, il nostro ruolo è per fuori. Il nostro ruolo ci dice di abbandonare questi luoghi e di andare lì fuori a dire: c'è speranza per te, c'è speranza per te. Questo non significa che l'evangelizzazione più brutta è più infondata nella Bibbia, che se accetti Gesù va tutto bene. Non è scritto da nessuna parte, ma se accetti Gesù tu hai la pace nel cuore e Gesù sarà il tuo sostegno, il tuo aiuto in ogni momento. Questo è vero. Fuori c'è un'aspettazione. Io non so se riusciamo a sentire il grido di queste persone. C'è una forte aspettazione che qualcuno parli di Gesù. Ci sono delle grosse catene lì fuori, catene che il diavolo nel tempo è riuscito a mettere in piedi, di dipendenze, catene che umanamente sono impossibili da rompere. Guardate, una dipendenza dall'alcol come dal gioco sono delle catene che umanamente si fa una fatica a romperle, perché entra in gioco la mente, entra in gioco tutto, si devastano le famiglie, si devasta tutto. Pensate se viene qualcuno che vi dice: lo sai, queste catene possono essere rotte e Gesù può rompere questa catena, questa dipendenza. In questa persona nasce veramente qualcosa di nuovo dentro. Il cuore ricomincia a battere. Pensa se qualcuno viene là e ti dice: questo tuo problema Dio lo può risolvere. Entra, fai entrare Gesù nel tuo cuore. Dio può ogni cosa, Dio può ogni cosa. Se cominciamo a dire la verità, come stanno le cose, sei nel peccato, abbandona il peccato e Dio farà di te un'altra persona. Che il Signore ci aiuti a capire quello che Paolo lascia scritto ai Romani: gente che sta gemendo, che sta gridando: aiutateci. Fate un esperimento con me, tornando a casa. Guardate quanta gente incontrate. Prima di arrivare alla soglia di casa, contate le persone che incontrate. E tutte queste hanno bisogno di Gesù. Tutte hanno bisogno di Gesù. Ora, che possiamo fare? Che dobbiamo fare, soprattutto? Noi dobbiamo riprendere il nostro ruolo, però con una consapevolezza, che i piani di Dio possono essere ostacolati, ma non fermati. Il diavolo cerca di ostacolare i piani di Dio. Possono essere ostacolati, ma mai si potranno fermare. E questo significa che il nostro cammino da cristiano può essere ostacolato, ma il diavolo non potrà mai fermare. Perché colui che ha iniziato in voi in opera la porterà a compimento. C'è bisogno di gente che comincia a portare i bicchieri d'acqua, come l'ha portato Roberto adesso. Gente che comincia a condividere le proprie testimonianze. La principale: io ero perso, io non avevo speranza, ma Dio ha cambiato la mia vita. E poi da lì puoi cominciare a parlare di quello che Gesù può fare nella vita dell'uomo, come Dio può veramente farci vivere su questa terra, mi rimetti il verso 18 per favore, con una grossa speranza nel cuore. Io ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria. Alleluia. Qualsiasi cosa stiamo soffrendo adesso, passando adesso, Paolo dice, non è paragonabile a quello che Dio ha preparato per noi. Perciò l'invito che stamattina voglio lasciarvi ad ognuno è quello di guardare un attimo meglio quello che stiamo facendo per il Signore. Non è questione di, come posso dire, di far venire avanti, pregare. Siete grandi, maturi, con anni di fede. Ognuno guardi la propria vita. Ognuno guardi la propria vita, quello che ha fatto e quello che deve fare. Tenendo in considerazione però una cosa, che c'è un mondo che sta soffrendo seriamente. Non giochiamo, c'è un mondo che sta soffrendo seriamente. Che il Signore ci aiuti. Vogliamo alzarci in piedi.